With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tre lettere, tre parole conosciute tutto intorno al mondo: UFC, Ultimate Fighting Championship, o in modo alternativo MMA, Mixed Martial Arts, uno sport ora talmente popolare da essere considerato lo sport moderno di questo nuovo secolo, ma quello che è il combattimento definitivo del mondo delle MMA iniziò con difficili e tortuosi percorsi da superare e affrontare. Prima di creare stelle come Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, la UFC era un prodotto underground destinato alla distruzione o all'autodistruzione e al fallimento. Questa è la brutale storia degli inizi della UFC, la Ultimate Fighting Championship. L'idea, al contrario di ciò che c'è scritto sul sito ufficiale della UFC, partita nel 1993, non era quella di seguire la grande ricca storia di arti del combattimento, come il vecchissimo Pancrazio, che già ai tempi dei greci nell'avanti Cristo andava in scena, oppure del Vale Tudo, la forma di MMA brasiliana che già 100 anni fa era popolare nella nazione, ma quella di mettere in un solo singolo pay per view, ovvero un evento che lì rimaneva e lì restava, tutte le forme, le discipline di combattimento, dal karate, dal pugilato, al jiu-jitsu, alla kickboxing, al grappling, al wrestling, metterle insieme, non in un singolo atleta, come adesso si vede, ma con diversi atleti che portavano la loro disciplina, la loro capacità, e facendoli affrontare, pensando all'idea di definire il campione di combattimento totale, il definitivo campione effettivamente, l'Ultimate Fighting Champion. Un'idea sulla carta fantastica, interessante, da videogioco, ma nella realtà molto difficile da realizzare. Quindi era un solo torneo dove tutti i combattimenti dovevano essere svolti nella stessa notte, perché era un pay per view, non c'erano soldi, non c'era la possibilità di organizzare più notti. La possibilità per questi atleti era di elevarsi e diventare popolari, magari poi strappando un contratto per una federazione del wrestling, oppure essere introdotti in tornei importanti, o ancora peggio, diventare dei fenomeni da baraccone che potevano esibirsi tutto intorno al mondo. All'inizio arrivarono davvero da ovunque, dal sumo, come detto, dalla kickboxing, dallo shoot fighting, dal karate, e davvero ci furono tantissimi atleti che arrivarono da tutto intorno all'America e non solo per tentare di provare se stessi e partecipare in questo torneo con la loro passione. Le regole non erano ben definite, semplicemente nessuna possibilità di mordere l'avversario e i colpi bassi erano scoraggiati, non erano effettivamente vietati, però non erano consigliati, diciamo così. Erano pagati questi atleti per partecipare, solo per partecipare e per subire quello che poteva essere un fatale combattimento, $1,000 l'uno. Non c'erano tempi, non c'erano limiti, non c'erano limiti di tempo, e per questo motivo non c'erano nemmeno giudici che potessero assegnare a uno o l'altro atleta la vittoria unanime o meno. Ogni combattimento durò pochissimo, difatti il più lungo durò per 4 minuti e 18 secondi, qui nel primo pay-per-view ufficiale UFC. Era un'idea di underground, di qualcuno che voleva fare casino, un'idea che un giorno divenne realtà. Tutto nasce da Art Davy, fondatore della UFC, il quale negli anni 60 e 70 fu un pugile e anche un marine. Nel 65 un lottatore lo mise al tappeto. Con le sue skill da boxer, Davy non riuscì a fargli fronte. Il discorso di un lottatore contro un pugile venne da quell'episodio in poi più volte portato avanti tra i marine, dove Davy crebbe. Davy venne più volte influenzato da queste parole e nel 1976 fu la sua illuminazione, udite udite, il wrestling, sì, quel wrestling. Osservando uno storico combattimento tra Muhammad Ali e Antonio Inoki, Davy decise che un giorno avrebbe creato una lega di combattimento fatta di discipline diverse. Verso la fine degli anni 80, Davy divenne agente pubblicitario e propose alla sua agenzia l'idea che divenne poi la UFC. Nel settembre del 1989, Art Davy lesse un articolo di Playboy dedicato a un certo Rorion Gracie, figlio del creatore del jiu-jitsu brasiliano. Art contattò Rorion e i dialoghi dei due divennero poi una proposta perfetta per la base della UFC, War of the Worlds, ovvero la guerra dei mondi. Il tutto si tramutò nella fondazione in Colorado della WOW Promotion, la società iniziale dietro la Ultimate Fighting Championship. Nel primo combattimento ci furono due atleti, Gérard Gordeau contro il combattente di sumo Teilia Tuli, che ebbero un combattimento molto breve, ma ciò che venne visto sin dall'inizio fu davvero brutale. I calci Savate Fighter Gérard Gordeau ruppero i denti quasi immediatamente del combattente di sumo, mandandoli direttamente nel volto dello sponsor di quell'evento, il proprietario della Gold Gym, che immediatamente tolse la sua sponsorship a tutto l'evento. Ci furono bizzarre scene sin dal primo pay-per-view, poi replicato perché ebbe un interessante successo nell'underground del combattimento. Art Jimmerson, un boxer, si presentò nel ring contro colui che divenne una prima leggenda della Ultimate Fighting Championship, il combattente di jiu-jitsu Hoyce Gracie, con un solo guanto da box e l'altra mano libera per dimostrare la sua devozione al pugilato e magari alla kickboxing. Fu davvero un impedimento molto importante per Jimmerson, che perse contro il maestro delle leve, delle prese, del jiu-jitsu, Hoyce Gracie, che poi nel tempo dimostrò di essere il più importante tra questi fighter, colui che con il jiu-jitsu definì la base effettiva delle MMA, delle arti marziali miste. Difatti Hoyce Gracie in 1 minuto e 44 secondi nella finale del primo torneo UFC sconfisse il combattente di Savate, Gérard Gordeau, portandosi a casa il trofeo, dimostrando che il jiu-jitsu era la più importante di quelle discipline, almeno per salvarsi la pelle, per sopravvivere. Replicato poi fu il pay-per-view UFC. Il secondo evento venne intitolato No Way Out, nessuna via d'uscita, dando l'idea che quell'ottagono fosse davvero una prigione da cui non c'era reale sopravvivenza se non per quei $1,000 che gli atleti potevano avere, tranne il vincitore che aveva un bonus realmente. In quel di UFC 2 Patrick Smith distrusse Scott the Ninja Morris. Qua siamo ancora davvero in una fase molto gimmick, citando qualcosa dal wrestling della UFC. Tutti i personaggi, perché erano più personaggi che combattenti, si vestivano con citazioni all'arte marziale da loro praticata. Patrick Smith contro Scott Morris è davvero un combattimento che non si consiglia ai deboli di cuore. Quello che fece Smith a Morris fu davvero brutale. Grazie a Dio Smith decise di smettere di colpire Morris perché capì la situazione. E c'è da citare anche il commento di questo match riguardante appunto lo stranissimo Ninja Morris. I commentatori dissero in modo testuale: non sappiamo molto di lui perché ci dice di essere un ninja. Ci fu una prominenza di atleti di sumo in UFC nei primi pay-per-view. Uno tra questi era Emmanuel Yaburo, con un peso davvero importante, troppo importante per combattere nell'ottagono, ma ancora non si poteva sapere. Era un esperimento, effettivamente. Contro Kit Hackney, in quel di UFC 3, Yaburo pesava 200 kg in più dell'avversario e aveva 20 centimetri in più in altezza, ma Kit Hackney riuscì a sfruttare la sua tecnica e la sua agilità, distruggendo il combattente di sumo con 41 hammer fist, con 41 pugni a martello, chiudendo il combattimento molto velocemente. Le prime stelle della UFC al tempo erano principalmente due: Ken Shamrock, che fu anche un wrestler in WWF, la WWE, e Dan Severn. I combattimenti tra i due furono tra i più discussi, sia per l'iniziale spettacolarità delle loro battaglie, sia per ciò che accadde a UFC 9. Ciò che doveva essere il mega combattimento tra i due per il titolo Super Fight, il primo vero titolo della UFC, si rivelò un nulla di fatto, con il combattimento di UFC 9 che davvero lasciò il pubblico a bocca asciutta. L'impossibilità di avere dei round e di fermare il combattimento al momento giusto per inattività, i due andarono avanti in una gara di stare down, di sguardi, durata fin troppo. Alla fine fu Dan Severn a vincere in quello che fu un esempio di come la UFC già nei suoi inizi, con quelle regole, con quell'incapacità di mantenere un'idea di business seria e uno stile di combattimento serio, la UFC era già stanca, era già stancante e stava già dando gli ultimi colpi, era già verso la fine. La UFC stava sempre più diventando famigerata e popolare nel mondo underground per la sua scarsa capacità di mantenere dei combattimenti seri e per la pericolosità, e arrivò anche sul tavolo del governo degli Stati Uniti. Nel 1996, dopo aver visto diverse VHS di alcuni combattimenti, il senatore John McCain descrisse lo sport come human cockfighting, ovvero combattimento umano tra galli, e mandò lettere a 50 governatori degli Stati Uniti con lo scopo di bandire per sempre quello sport che tanto stava facendo successo nell'underground, ma per tutti i motivi sbagliati. 36 stati bandirono la UFC, quello che era il no holds barred fighting. Doveva avere delle regole per poter andare avanti. Questa pressione messa sulla UFC riuscì comunque a dare dei frutti, addirittura a migliorare la Ultimate Fighting Championship, rendendola ciò che è diventata adesso, uno sport serio, molto molto serio per moltissimi fan, uno sport anche accettato nonostante i suoi connotati molto particolari ancora oggi. Addio a dita negli occhi, a colpi bassi, a capelli tirati, a testate, a tutto quello che può essere illegale attualmente e comunque in uno sport da combattimento serio. La pressione crea i diamanti e la UFC dalla pressione tirò fuori davvero un diamante e riuscì a rinnovarsi, a ricrearsi in modo perfetto. Ma non è tutto rose e fiori sin dall'inizio, perché il grande problema della UFC fino ai primi anni del 2000 era economico, perché con tutte le battaglie legali, con tutti i problemi legali che la UFC stessa ebbe con il governo americano, non c'erano più soldi e andò in bancarotta, almeno molto vicino, fino a quando un certo Dana White, che era il manager di alcuni promettenti fighter come Tito Ortiz e Chuck Liddell, decise di rilevare la compagnia grazie a un suo amico molto stretto, quello che era un ex commissioner, ovvero un ex membro della Nevada Athletic Commission, della Commissione Atletica del Nevada, che sanziona i combattimenti in tutta America. Quell'uomo si chiamava Lorenzo Fertitta, di origini evidentemente italiane. Per soli, tra tante virgolette, 2 milioni di dollari acquistò la UFC dai precedenti owner, proprietari, per poi, insieme a Dana White, trasformarla in un business popolare in tutto il mondo, popolare ancora oggi, sempre più. Arrivarono grandi stelle, si formarono grandi campioni, la UFC portò il mondo delle mixed martial arts a livelli incredibili e molti stati, moltissimi se non tutti gli stati, annullarono il ban sulle arti marziali miste. Quando qualcosa porta profitto e quando entra nel mondo del mainstream non dà così tanto fastidio, allora può funzionare anche per chi da là in alto gestisce tutto. Si vide una continua evoluzione non solo dell'azienda UFC, ma anche del combattimento portato in scena dalla UFC stessa, le mixed martial arts, gli striker, coloro che colpivano, che combattevano in modo molto ostile e da bar, iniziarono a farsi da parte. Non era più abbastanza, non era più così fine quello stile di combattimento per qualcosa che diventava sempre più puro come la UFC, e arrivarono talenti che incorporavano il jiu-jitsu, la kickbox, kickboxing, il karate, le arti marziali di grande livello nel loro combattimento, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove vediamo campioni portare un melting pot quasi di combattimento culturale nel loro stile, che viene amalgamato perfettamente per creare il loro personale combattimento maestro. La UFC non è più quello che era una volta era il Wild West, era davvero il Far West, e adesso invece è uno sport accettato in tutto il mondo, sempre più, con tanti passi in avanti ancora da fare, ma sempre più lo sport del presente, con un sacco di condivisioni social, con un sacco di gente che si interessa ancora, con moltissimi che tolgono il loro pregiudizio per poi diventare appassionati veri e propri di questo mondo delle arti marziali miste, della UFC, che farà però sempre parlare in un modo o nell'altro. E ciò che abbiamo visto recentemente è l'arrivo oltre il mondo della box, quel mondo del pugilato al tempo degli Ali, dei Tyson, dei Frazier, di chi più ne ha più ne metta, lentamente iniziò a scomparire, soprattutto negli anni 2000, proprio con l'ascesa della Ultimate Fighting Championship, con le due realtà che molto spesso cocciavano, e in questi casi la box era sempre quella meno avanti, quella meno capace di promuoversi. La UFC ha sempre seguito uno stile di promozione simile a quello della WWE e del wrestling, dei pay per view, per poi elevarsi anche sopra quello stile, portando serietà in un reale combattimento e organizzazione in un'azienda unica che offre davvero a tutto il mondo dei combattenti uno sport nuovo, diverso, ovviamente, che parla di fighting, che parla di combattimento, che è impossibile che possa piacere a tutti, ma che piace a molti, moltissimi. Insomma, la UFC dagli inizi davvero brutali, davvero underground e molto molto controversi, è riuscita a elevarsi, a trasformarsi in qualcosa di unico e speciale nel suo genere. Non solo ora non si cercano più i combattenti totali e definitivi che portano la loro disciplina per dimostrare chi è il superiore, oggi si cerca l'ultimate fight, ovvero il combattimento maestro, e quello che la UFC ha saputo fare nel tempo è continuare a dare sempre più novità a un pubblico. Ci sono sempre controversie, oggi si parla di quanti soldi vengono dati ai fighter, di quanti fighter vengono firmati e poi lasciati perdere, di quanti altri fighter vengono firmati e fatti combattere forse troppo. Detto questo, il modello di business è perfetto per chi sta là in alto, e tutti gli altri, i combattenti, i fighter, hanno un nuovo grande sogno da inseguire, un sogno fatto di sangue, sudore e lacrime, un sogno diverso dagli altri, un sogno che già ti dice quanto soffrirai. Eppure molti coraggiosi ci provano assolutamente. Coraggiosi o incoscienti, non si sa, lo sono loro nella propria anima, e per loro va bene così. Insomma, i tempi del Far West per la UFC sono andati, a quanto pare. Ma l'anima e il cuore di questo stile, di questa disciplina, di questa azienda rimarrà per sempre nelle radici di un mondo assolutamente brutale, nato nel 1993.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.